Testimonio che mi perdoni, ma riesumiamo un morto, morto 5 anni fa, per dirci come vivere la relazione. Tutti voi siete freschi di studi, quindi chissà quanti autori moderni avete studiato che puntano tanto sulla relazione. E quindi pensavo di dare un altro taglio. Mi è venuta questa ispirazione, non so se è frutto della febbre o dello spirito, lo vedremo insieme. Questo è il titolo che ho dato a questa relazione, San Francesco Spinelli, un PR del Vangelo, e poi vedremo perché. Ma voglio partire un po' prima, da quello che è un progetto in relazione dentro cui tutti noi siamo, ma non perché siamo sorelle matrici o perché siamo a casa famiglia, molto prima. Facciamo parte di un progetto in relazione che è il progetto della creazione. Non voglio fare catechismo, ma voglio inquadrarci in un ambito più grande, che è quello che ci permette di capire che dire relazione vuol dire qualcosa di sacro. Parentesi, sacro in questo momento non lo intendo legato al Dio di Gesù Cristo, è chiaro che forse se siamo qua tutti siamo un po' amici di questo Dio, ma se ci fosse anche qualcuno che dice no, io proprio grazie, ciao, prendiamo sacro in senso alto, sacro come quella dimensione dell'uomo che va verso l'infinito, verso l'eterno. Ecco perché partiamo dal libro della Genesi, siamo al capitolo 1 della Genesi, il primo racconto di creazione. Genesi racconta due volte la creazione, e ciò vuol dire che non le interessa dire che cosa è avvenuto, perché una volta dice una cosa e il capitolo dopo si contraddice, ma gli interessa dire qualcosa di molto più profondo. E la legge inizia proprio così: in principio Dio creò il cielo e la terra era di forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. Vi ricordate, non c'era niente e Dio disse sia la luce, e la luce fu. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa buona. E così per 5 giorni. Il secondo giorno Dio separa le luci del giorno dalle luci della notte e vide quanto aveva fatto ed era cosa buona. Ed era cosa buona. Terzo giorno separa l'acqua di sopra dall'acqua di sotto, eccetera. Finché arriva al 6° giorno. E questa cadenza poetica si interrompe, perché dice non più sia la luce, sia gli alberi, sia gli animali, sia il sole, ma il 6° giorno Dio si ferma e Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Cioè non è più un Dio che si rivolge all'uomo e dice sia l'uomo, tac, e l'uomo fu, ma è un Dio che comincia a parlare. È un Dio in relazione. Facciamo l'uomo a nostra immagine. E Dio fa l'uomo. E l'autore biblico dice Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Guardate, basterebbe questo, perché questa frase dice due cose importantissime. La prima cosa che riprenderemo poi alla fine, grazie a Padre Spinelli, è che l'uomo, qualunque essere umano, è all'immagine di Dio. Lo sappiamo, ce l'ha detto il catechismo, ma se ci pensiamo questa frase è fortissima. Perché vuol dire che ogni volta che io guardo in faccia una persona, intravedo qualcosa di Dio. Ogni persona è un pezzettino, lo specchio di Dio, se è vero quello che c'è scritto nelle scale. L'uomo è all'immagine di Dio, cioè Dio come formina per formare l'uomo prende Dio stesso. Ma c'è un'altra cosa molto interessante. Quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine, Io l'avevo creato il mio animale, però non ditemi che lo dice il mio amico. A chi dice facciamo l'uomo? Parate, vai. Aha, vedi qua la teologia, è proprio così. Dio lo dice a se stesso perché Dio è uno ma sono tre. Dio è talmente amante. In Padre, Figlio e Spirito Santo si amano talmente tanto, vivono talmente tanto l'uno per l'altro che diventano una cosa sola, ma rimangono tre. Tant'è che possono entrare in relazione l'uno con l'altro. Fantastico. Allora, quando Dio fa l'uomo, non è davanti a un modello di un essere individuale perfetto, bello, divino. Ha davanti se stesso, cioè tre persone in relazione. Ecco perché poi sottolinea maschio e femmina di creò. Potremmo aprire tanti discorsi sul maschio e femmina, ma una cosa fondamentale è proprio questa, che Dio crea l'uomo come relazione. Non dice Dio ha fatto l'uomo, punto, ma Dio ha fatto l'uomo maschio e femmina, cioè l'emblema massimo di ciò che sono due persone diverse che possono entrare in relazione. Ogni persona, in quanto persona, è essere in relazione. Non si può vivere al di fuori della relazione. Io non esisto come Paola, ma esisto come Paola in relazione di. E i miei genitori prima di tutto, della mia comunità, delle persone con cui vivo, delle persone che incontro, eccetera, eccetera. Io esisto solo in relazione. Se qualcuno non fosse ancora convinto di questo, Genesi dice, guarda, meglio specificarlo meglio. Quindi giriamo pagina, andiamo al capitolo 2. Al capitolo 2 c'è un altro racconto di creazione, che parte dalla fine, cioè parte dalla creazione dell'uomo proprio. Vi ricordate l'immagine in cui Dio plasma l'uomo con del fango? Poi gli soffia dentro l'alito di vita, quest'uomo prende vita. E però, quest'uomo c'è qualcosa di non va. Perché? Perché Dio comincia a dire, penso, te lo posso lasciare in mezzo al nulla, e quindi crea gli alberi, le piante, i fiori, gli animali, tutto perché l'uomo stia bene. Ma non funziona ancora. E qui c'è una verità secondo me grandiosa che noi forse abbiamo un po' perso di vista. Se io vi chiedessi qual è la cosa che nella Bibbia più di tutte o prima di tutte si dice che è male, che cosa nella Bibbia è male? Chi ha fatto catechismo fino ad altri giorni? Vedi, uno pensa al peccato, l'odio, la cattiveria, vero? Guardate cosa si dice qua. Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò l'alito di vita. Però Dio disse, non è bene, uguale, è male che l'uomo sia solo. La prima cosa di cui nella Bibbia si dice è male, Dio non lo vuole, a Dio non gli va giù. Non è la cattiveria, l'odio, quello che lo è la solitudine. È male che l'uomo sia solo. E allora crea la donna, togliendola dalla costola, eccetera, eccetera. Ci siamo anche qua. Siamo partiti da lontano, ma credo che se teniamo come sottofondo quello che ci siamo detti finora, possiamo capire come è vero che è iscritto nella persona umana l'essere in relazione e quindi la realizzazione di ogni persona ha a che fare con le relazioni che vive. Nessuno si chiedesse qual è il sogno più grande, certo è diventare qualcosa, fare qualcosa, andare in qualche posto, ma sempre con qualcuno. Nessuno di noi può realizzare la massima espressione di sé da solo, perché, come diceva Martin Luther, io divento io dicendo tu. È proprio nella relazione che io sono me stesso. Bene, questa era la cornice del quadro. Entriamo nel quadro. Quattro quadri spinelli. Allora, se c'è una persona che dovrebbe star zitta quando si parla di relazioni, è proprio San Francesco Spinelli. Perché tutti gli psicologi dell'età evolutiva o tutti gli psicologi della personalità avrebbero dato un voto assolutamente negativo alla capacità di Padre Spinelli di relazioni. Potremmo, senza mancare di rispetto ma con un po' di audacia, definire San Francesco come un inadeguato alla relazione. Me l'hanno detto che non si prendeva. Sì, perché guardate cosa dicono alcuni suoi amici preti, che l'hanno conosciuto molto bene, tant'è che nel 1928, quando 15 anni dopo la sua morte è stato aperto il processo di beatificazione che ci ha portato fino al 2018, questi preti sono stati chiamati a scrivere delle testimonianze, quelle che si ricordavano in modo molto semplice. E guardate cosa scriveva di lui. Don Spinelli era di natura di carattere molto irascibile. Aveva una natura piena di fuoco e risentita, cioè proprio di quelli che mettono giù il muso quando gliela fa girare. Era un essere che in lingua povera chiameremo non animale a sangue freddo, ma un essere di natura bollente e sanguigna. I numeri che trovate lì sono il numero della testimonianza sul libro che abbiamo editato l'anno scorso. Cioè, ci siamo intesi, no? Se ci capita di lavorare con qualche collega un po' così cosa fa, è diventato santo lui, quindi c'è speranza per tutti. Ma capite che non gliel'hanno mandati a dire. Allora, se ci fermiamo alla nostra capacità di relazione, veramente lui è fuori gioco, io sicuro, forse anche qualcun altro. È vero che abbiamo detto la relazione fondamentale, ma poi la relazione fa i conti con ciò che siamo. E allora come mettiamo insieme tutto questo? In realtà è vero che Padre Spinelli o Francesco si ritrovava un carattere così, ma è anche vero che noi oggi, a distanza di un anno, di un secolo, possiamo davvero definire San Francesco Spinelli come un vero Pierre, un vero Padre Benedetto, un esperto di relazioni, non perché ha studiato comunicazione, ma perché ha saputo prendere in mano il suo carattere, la sua personalità e trasformarla. Le stesse testimonianze, adesso ve le dico per intero. Prima avevamo letto, Don Spinelli era di natura di carattere molto irascibile. È vero, ma che poi dice, sembrava che, ma che poi avesse contratto con una seconda natura di inalterabile dolcezza e umiltà a forza di lotta e resistenza contro di sé. Don Spinelli aveva una natura piena di fuoco e risentita. Sì, si direbbe che Don Spinelli avesse un'indole pacifica, tutt'altro. aveva una natura risentita, ma aveva saputo dominarla con la violenza contro se stesso. E ancora avevamo detto, non era un tipo freddo, ma sanguigno, e infatti una testimonianza dice, attraverso periodi burrascosissimi dal lato morale, fisico e finanziario, ebbe a conservare calma e equilibrio. E questo avveniva non in uno che non sa né di me né di te, ma in uno dal carattere bollente e sanguigno. È bello, credo che veramente già in questo Padre Spinelli ci consegna un grande messaggio di speranza. Al di là delle nostre personalità più o meno spigolose, più o meno ferite, più o meno segnate dalla vita, tutti noi abbiamo la possibilità di essere uomini e donne di relazione. Chi di voi è educatore sa benissimo che quando entri al centro dell'educazione la prima cosa che ti dicono è: se vuoi educare devi essere una persona di relazione. Tutti possiamo esserlo, ma credo che lo stesso lo dicono anche agli infermieri, ai nostri medici. Senza la relazione puoi sapere tutto, ma non fare molta strada. E allora davvero oggi abbiamo davanti questo Francesco che spiazza, se noi andiamo a vedere quante e quali relazioni ha avuto nella sua vita. Lui è molto giovane, ha 59 anni, ma veramente rimaniamo incantati. Aveva relazioni con tantissime persone e tantissime categorie di persone. Ha avuto numerose relazioni con papa, vescovi, sacerdoti, suore adoratrici, non commercialisti, professionisti, avvocati, direttori, commercianti, medici, infermieri, insegnanti, provveditori, educatori, contadini, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, genitori, nemici, poveri, disabili, malati, famiglie, scarti, peccatori incalliti, traditori, mafiosetti, signore di alta società, persone nobili, eccetera, eccetera. Pensate che in archivio ci sono circa 3.000 lettere sue. È vero che noi adesso 3.000 messaggi li mandiamo in 2 giorni, ma provate a pensare cosa voleva dire mettersi lì e scrivere una lettera. 3.000 lettere sono veramente tante. E li scriveva, scriveva. E non erano mai lettere solo formali, anche quando erano lettere ufficiali. Erano sempre lettere dentro cui passava la sua relazione. Facciamo proprio una brevissima carrellata per vedere com'era la relazione con le varie persone, con alcune delle categorie di persone che abbiamo nominato. Per esempio, con le suore. Esercitava la sua autorità con vigilanza e fermezza, ma anche con tanta umiltà, fino a fare in comunità l'accusa delle sue colpe. Pensate quale grande umiltà. Lui, le suore anziane che hanno conosciuto le suore che hanno conosciuto il padre, raccontano ancora che il padre alla sera si metteva in ginocchio a chiedere perdono alle suore, che poi chissà cosa ha fatto. Eppure aveva anche questa grande capacità di autorevolezza, difficile tenere insieme tutto, ma lui ce la faceva. Oppure nelle sue suore voleva e inculcava lo spirito di semplicità e sacrificio fino a dimenticare se stesso e per darsi tutte agli altri. Coi vescovi, questo è molto bello. Non so se voi vi ricordate il passaggio dell'interpa di Spinelli in cui lui è stato costretto a fuggire da Bergamo perché aveva dichiarato fallimento e quindi non c'era più spazio per lui. Viene licenziato, si dice ufficialmente, dalla diocesi di Bergamo, quindi non è più un prete della diocesi di Bergamo, viene a Rivolta dove a casa madre c'era una casa già di suore, quindi chiede ospitalità di suore. Però deve essere accolto dal vescovo. Allora, dopo qualche giorno, fa pregare le suore e poi parte a Cremona a presentarsi al vescovo Bonomelli. Il vescovo Bonomelli non lo vuole accogliere. Perché? Perché lo precedeva la fama di ladro, di traditore, di poco di buono, chi lo vuole, tirarsi grani in casa. e Faustina si mette lì, nella sala d'attesa del vescovo, dalle 9 sta lì. Dice al segretario: voglio solo salutare il vescovo, ma nessuno lo considera. A mezzogiorno il segretario gli dice: guarda, ormai il vescovo deve andare, e lui umilmente gli dice: posso solo un saluto? Vabbè. Allora il vescovo lo fa entrare, e quando si trova davanti a questo prete senza pretese in tutta la sua umiltà, Bolognese cambia da così a così. Lo accoglie, lo aiuta e avrà sempre una particolare predilezione per lui. Perché vi ho raccontato questo? Perché davvero un uomo che sa, nella situazione giusta, porsi nel modo giusto, relazionarsi nel modo giusto. Era un vescovo, bastava un po' di umiltà, gli ha toccato il cuore. Più avanti del vescovo dirà che quando veniva il vescovo bisognava preparare la casa come se fosse Gesù Cristo in persona che veniva. Pensate quale relazione aveva con il vescovo. Ancora le suore che l'hanno abbandonato, quando lui è venuto via da Bergamo, tutte le suore che erano a Bergamo a Lodi sono andate con la madre come suori, rinnegandolo come padre. Un figlio che ti rinnega come padre, insomma, non ti fa proprio un regalo. Eppure il padre conservò sempre paterno affetto alle suore della Torah, cioè le sacramentine, che ha sempre continuato a considerare come suo figliole. Tutte le sere da casa madre mandava la sua benedizione alle suore, chiamiamole traditrici, tra virgolette, per capirci. Dov'era quel carattere sanguigno, risentito? Che cosa è successo? Ancora qualche esempio: riempiva la sua casa di sacerdoti e di seminaristi, li invitava in vacanza, ogni volta, cioè, ma non è il massimo, ma va bene. A casa madre, durante le vacanze, invitava preti e sacerdoti e li teneva lì. Gli facevano un po' di intenzioni, un po' parlavano, un po' giocavano a carte, si diceva che perdeva sempre, ma giocava lo stesso, perché era un modo per stare in relazione. Parliamo di disabili. Queste frasi sicuramente le sapete a memoria. Per gli ignoranti e i deficienti, così vengono chiamati i disabili mentali, teneva per sé i meno intelligenti, confortò in ogni modo e consigliò gli afflitti, ed era tanto efficace che da ogni parte venivano a lui in cerca di consiglio e di conforto. Non aveva la laurea in scienze dell'educazione, aveva la laurea in relazione. Non tolgo nulla, ci mancherebbe. Ci diceva spesso che sotto le spoglie di quegli infelici c'era Gesù Cristo, e ci dava l'esempio della dolcezza e della carità con questi infelici. Passava ad essi i regali di cibi prelibati, dolci, frutta, che erano portati per lui e per le suore, e si noti che morivano di fame, no, non morivano, ma pativano la fame. Eppure se arrivava qualcosa di nuovo, era per i suoi carissimi usi. E poi i poveri. Per i poveri era una disperazione. Regalava i dumenti, sciagli, coperte. Una notte dovette dormire vestito. Una volta recandosi a Bergamo, e aveva appena i denari del viaggio per rivolta, consegnò in elemosina i denari e tornò a piedi. Ci mandava in chiesa, dicono le suore, perché non ci accorgessimo che dava via i pani ricci. Se mandava le suore in chiesa a pregare, così doveva carta bianca per lasciare via tutto. I pani ricci vuol dire i letti, ma non erano letti di più. Vuol dire che quelle sere, quelle notti, qualcuno avrebbe dormito in terra. Ai poveri parlava con la berretta in mano. E alle autorità che ci si toglie il cappello. Lui, quando incontrava il popolo, si toglieva il cappello. Facciamo quest'ultimo passaggio sui nemici. Per conto suo non aveva nemici, E quando parliamo di padre Spinelli, i nemici sono stati la sua compagnia quotidiana, ma nemici che l'hanno mandato in tribunale, che l'hanno calunniato, che l'hanno fatto accusare, e lui è stato anche, ha avuto una pena di 5 mesi di carcere, che poi non ha fatto perché c'è stata un'amnistia, ma capite che quando diciamo nemici, insomma, non è quello che ti fa un po' di pacchetto, è proprio quello che ti rovina. Ma lui non aveva nemici, ma contro i cattivi che gli parlavano male e lo offendevano, aveva sempre parole antidolci. Una volta una persona lo offese con ingiurie e ira. Il padre stava tranquillo e dopo un po' di tempo, quando l'altro si fu sfogato, chiamò una suora perché gli portasse da bere. Veramente non riconosciamo più quel padre Spinelli che aveva quel carattere. E allora proviamo a chiederci che cosa è successo. È successo che Francesco Spinelli ha incontrato uno sguardo che gli ha cambiato la vita. E andiamo verso la conclusione. Per padre Francesco è tutta questione di sguardo. Se ripercorriamo velocemente queste categorie di persone, dal più alto, dal vescovo, fino al più povero, ciò che accompagna come filo rosso il modo con cui il padre Spinelli incontrava e si relazionava con queste persone è che sganciava la persona dall'etichetta. Cioè per lui quella persona che aveva davanti non era il vescovo, il prete, la suora, il povero, il disabile, ma era una persona. E siccome abbiamo detto all'inizio che essere persona vuol dire che in qualche modo tu assomigli a Cristo, assomigli a Dio, questo era l'aspetto che diventava più importante per lui. Prima di essere un disabile, tu sei immagine di Dio. Prima di essere colui che mi ha tradito, tu sei immagine di Dio. Prima di essere il vescovo, tu sei immagine di Dio. Prima di essere un poveraccio, tu sei immagine di Dio. Perché questo è interessante? Perché questo ci permette di liberarci dai nostri schemi e quindi dalle aspettative che io ho dall'altro. Se l'altro è semplicemente immagine di Dio, per me l'altro è una persona con cui relazionarmi in tutta libertà. C'è una testimonianza molto bella di un suo amico che l'ha conosciuto molto bene, che dice così: se è vero che l'occhio è lo specchio dell'anima, l'anima di padre Spinelli doveva essere proprio bella e santa. Cioè chi gli guardava lo sguardo coglieva che c'era un cuore grande, coglieva che c'era un'anima bella. Che cosa vedevano queste persone dallo sguardo di padre Spinelli? Credo che chi guardava come padre Spinelli guardava coglieva che il suo era uno sguardo vivo, uno sguardo appassionato, uno sguardo che parlava. Padre Spinelli amava prima di tutto con gli occhi. E voi sapete quanto è importante lo sguardo. Io credo, ma dalle testimonianze questo emerge in modo chiarissimo, credo che la differenza sulla vita di padre Spinelli molto l'abbiano fatta gli occhi da cui lui si è sentito guardato, gli occhi con cui lui ha guardato. Uno sguardo che non giudica, uno sguardo che dice attenzione. C'è una testimonianza veramente commovente, vediamo se è questa. Sì. Egli nei poveri vedeva Gesù Cristo e i suoi cari vecchi nel ricovero, come li amava e com'era commovente vederlo in mezzo a loro. Ebbe occasione di assistere varie volte al suo arrivo in quella casa dove egli aveva raccolto la miseria umana, e confesso che venivano le lacrime agli occhi nel vedere con quanta carità trattava con quei poveri infelici. Vi chiedo di provare, non adesso, mentre andate a casa, stasera, stanotte, provate a pensare quale doveva essere l'intensità dello sguardo di Don Francesco se chi lo guardava si commuoveva. Con quale amore guardava i suoi ragazzi? Un amore che dice molto più delle parole. E voi in questo siete molto più esperti di me, a volte le parole non sono il veicolo per trasmettere l'amore, ma quanto può fare uno sguardo vero. E non sto pensando prima di tutto agli ospiti, perché prima di essere capaci di relazioni con gli ospiti, io credo sia importante essere capaci di relazioni fra di noi, fra di voi, con chi è sopra di voi, con chi è sotto di voi, con chi è alla parte di voi. Pensate che bello un posto dove le relazioni partono da uno sguardo vivo, dalla capacità di guardarsi, non in modo superficiale, ma con quello sguardo, diceva la testimonianza di prima, che lascia venire il tuo cuore, quella mano con gli occhi. Lui era capace. Ancora la testimonianza dice che il suo volto era sempre sereno, l'occhio era vivace, penetrante, specchio del suo animo puro, e il suo sorriso di quella dolcezza di un buon padre che sa infondere tutta la sua confidenza. È questo sguardo che ti abbraccia con gli occhi, che ti prende dentro tutto, che senza dirtelo ti sta dicendo: sono contento di te. Che bello sarebbe ricominciare da qui, perché nessuno può dire non sono capace. È proprio tanto semplice, ma la forza di uno sguardo, sapete meglio di me dove può portare. Guardava tutti con un sorriso così sereno in quel volto, così pallido e buono, che sembrava parlasse e guardasse con la sola anima sua celestiale. Nel suo sguardo c'era la sua anima. C'era l'infinito, perché la sua anima, lo vediamo fra un attimo, era piena di infinito. E infatti, per abitudine, quando parlava, teneva lo sguardo fisso al cielo. La stessa intensità di sguardo che riservava la persona che aveva davanti era la stessa intensità di sguardo che riservava Dio. E qua c'è il segreto. 5 minuti è andata a pranzo. Sicuramente avete già sentito questo verbo, chi mi andrà a pranzo, chi mi andrà a letto, vabbè, il verbo ravvisare, che è un po' la sintesi, se vogliamo, del modo con cui Don Francesco ama e ha insegnato alle suore ad amare. Ravvisare è un verbo che al di fuori delle sue tradizioni prendono non più nessuno, perché è un verbo un po' desueto. Bellissimo. Perché ravvisare inizia vuol dire intravedere, vedere, però non si sa più. Ma ravvisare ha nella sua radice il viso, cioè gli occhi. Non è solo un vedere,
ma Eli guarda con quello sguardo. Che cosa è successo infatti a Spinelli che l'ha trasformato da quell'inadeguato che abbiamo visto a un esperto di relazione e d'amore? È successo che ha ravvisato tutto qua. Ha imparato giorno dopo giorno, anno dopo anno, ha imparato a ravvisare nei fratelli Cristo e Cristo nei fratelli. Una sintesi che dice veramente la sua vita. Voi sapete che la sua spiritualità, che poi ha trasmesso a noi, è l'adorazione da cui attingere l'amore per amare. Lui dice, noi non siamo capaci di amare, abbiamo bisogno di andare alla fonte dell'amore, l'adorazione eucaristica. Cosa fa nell'adorazione eucaristica? Ravvisa. Cioè, mentre tu sei davanti a Gesù, intravedi, ravvisi, quei volti che assomigliano al volto di Gesù. E quindi io sono lì davanti a Gesù, ma intravedo Michele, Elisa, Francesco, la nonna, la figlia. Perché si assomigliano. Poi potremmo dire perché nel corpo di Cristo ci sono già dentro, ma lì apriamo un'altra categoria teologica, ma capite che bene. Il padre Spinelli, mentre era lì nella lezione, non si dimenticava dei suoi ragazzi, li vedeva in Cristo. Se vi ricordate, Dante nella Divina Commedia fa la stessa cosa. Non so se siete un po' appassionati, ma Dante è un genio veramente. Allora, fa il giro del paradiso, inferno, purgatorio, paradiso, arriva alla fine del paradiso, ma tutto il giro finalmente, ragazzi, arriva davanti alla Trinità. E come Dante descrive la Trinità? Dice, erano tre cerchi che si intersecavano l'un l'altro. E quando vede il cerchio del figlio, dice così, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parea tinta la nostra effigie, perché il mio viso ne era tutto messo. Cioè, Dante guarda il cerchio del figlio e dice, Tizia, ma mi sembra a me, ma mi assomiglio, mi sembra di vedere la mia faccia. In Cristo intravede le persone. E allora è chiaro che poi quando io mi trovo davanti al Michele in carne ed ossa, ma sarà automatico, no, ma sarà molto facile che io davanti a Michele intravedo Cristo, ravviso Cristo. Perché nell'adorazione ho fatto esattamente la stessa operazione. Allora che Michele sia simpatico, antipatico, bello, brutto, ricco, povero, è una persona che assomiglia a Cristo. Ecco l'immagine di Dio di cui abbiamo parlato.
E questo, e finisco l'ultima slide, questo è proprio la consegna che lui ci fa a noi suore, a voi operatori di santità in quel modo particolare. Questa capacità di ravvisare, cioè di intravedere. Con fede viva ravvisa sempre nell'ammalato Gesù Cristo. Invece di ammalato metteteci il collega, la suora, il capo, il quello che volete. E quindi circondalo della carità più soave, toglie la noi, le inquietudini, le asprezza, anche i rimproveri, fossero anche improvvisi. Ma non perché sei bravo, perché dici,
adesso arrivo io, ti faccio vedere come so amare. Perché e se io ti vedo Cristo, sì, mi spaccherà la volta la paziente per la seconda. Ancora, tenete sempre invariabilmente e sentita nel cuore la grande massima di ravvisare con occhio di fede negli ammalati la persona divina di Gesù.
Ciò che farete all'ultimo di questi fratelli, lo farete a me.
Ma capite che non è uno sforzo morale, ma è il grande dono che ci è dato di avere fra le mani il volto di Cristo, il volto di Dio.
Siamo partiti dicendo che la relazione è ciò che ci fa esistere.
Siamo partiti dicendo che a Dio non piace la solitudine, che noi diventiamo noi stessi nella relazione. Padre Francesco ci ha dimostrato che la relazione non è questione di carattere e basta, è questione di lasciarsi toccare il cuore da qualcuno più grande ed è questione di lasciare che il nostro sguardo si purifichi, ravvisando, intravedendo il Cristo nei fratelli, perché sempre più il nostro modo di amare sia un amare che parte anche dallo sguardo.
Finisco con questa frase che a me piace sempre molto: la vita eterna sono le relazioni. Guardate che noi in paradiso non faremo tante cose. Staremo insieme, chiacchiereremo, ci relazioneremo, ci ameremo, ci ascolteremo, ci lavoreremo su. Pensate che bello. Adesso non andiamo in circolo ambiente, ma in paradiso non è.
La vita eterna sono le relazioni. Allora ogni volta che noi proviamo a vivere la relazione così, non perché semplicemente stai simpatica, ma perché in te intravedo Cristo, quello è già un effetto di paradiso. Io avrei finito. Forse non ho detto niente che non sapevate, ma non era questo l'obiettivo. Se andiamo a casa solo così, con il gusto che forse la relazione è bella, la relazione con lo sguardo è ancora più bella, è una relazione che ha a che fare con l'intravedere Cristo fra di noi, al di là della fede forse è valsa la pena, sta a fare questo resto. Grazie davvero a tutti.